Extra Live, Vito Biolchini in studio, Antonio Benoni alla parte tecnica. Continuiamo a parlare di sanità, ma vista dalla parte dei lavoratori. 7 direttori sanitari senza lavoro, titolava ieri l'Unione Sarda. Per la regione non sono idonei a ricoprire il ruolo che svolgono nei centri AIA. Se parliamo di questa vicenda abbastanza particolare, con due dottoresse che appunto dirigono i centri, con la dottoressa Monica Randazzo e la dottoressa Giuliana Lussu, ben trovate.
Grazie, ciao, buonasera.
Allora, improvvisamente vi siete trovate, rischiate di trovarvi senza lavoro, perché un'interpretazione data dalla regione Sardegna su un preferibilmente, che poi invece è saltato, sostanzialmente vi priverà, rischia di privarvi del vostro lavoro, è così?
Sostanzialmente ci ha già privato del lavoro, in quanto abbiamo già firmato una revoca del contratto di collaborazione con la struttura AIAS, un contratto di collaborazione, o meglio siamo consulenti, siamo appunto direttori sanitari, o meglio eravamo direttori sanitari. Noi siamo state nominate direttori sanitari e successivamente ci è stato revocato il contratto, in quanto, come si diceva prima, in una delibera viene espresso un avverbio preferibilmente, nel senso che un direttore sanitario all'interno di questi centri deve essere preferibilmente un fisiatra o un igienista. Preferibilmente non significa esclusivamente, ma la delibera invece è stata interpretata in questo modo, quindi ormai insomma il nostro...
Anche perché poi il centro AIAS è stato, come dire, messo alle strette, nel senso che la regione ha minacciato quasi di togliere l'accreditamento, quindi...
Non l'ha minacciata propriamente, sì. Nel senso che...
Gliel'ha proprio detto.
Sì. Esatto, cioè che è stato poco velato anche il ricatto, se possiamo usare questo termine.
Diciamo che l'Ordine dei Medici però vi ha sostenuto, perché in una lettera sostanzialmente dice le persone che dirigono queste strutture
Sono compatibili,
sono competenti. Qual è la vostra specializzazione?
Noi siamo specialisti in medicina del lavoro, tra l'altro per la normativa nazionale che regolamenta gli accessi alla dirigenza pubblica, noi abbiamo addirittura le affinità, quindi significa che noi possiamo partecipare a un concorso pubblico e avere i titoli per fare il direttore anche di un centro ospedaliero, per esempio. Quindi ci sono peraltro anche dei concorsi che sono usciti da poco e che avrebbero consentito tranquillamente questo tipo di funzione, per cui veramente non si capisce bene quale sia stata l'inghippo in tutto questo discorso. Ecco.
Qual è il vostro lavoro? Cosa fa un direttore sanitario di un centro dell'AIAS a Saraman e ad Ales, dove siete voi?
Un direttore sanitario si occupa intanto del controllo di ciò che avviene all'interno del centro, per quanto riguarda la parte amministrativa soprattutto, quanto noi non siamo addette alla parte medica, per così dire. Cioè, ci sono degli specialisti di struttura che prendono in carico i pazienti, i nostri pazienti sono pazienti neurologici. Quindi noi ci occupiamo più che altro appunto facciamo un lavoro di tipo amministrativo manageriale. Poi ovviamente curiamo anche il rapporto tra l'equipe dei medici, i fisioterapisti che lavorano all'interno della struttura, e ovviamente ci occupiamo abbiamo qualche rapporto con i pazienti, nel senso che comunque abbiamo...
gestiamo i conflitti.
No, questo ve lo chiedo perché chiaramente avere un fisiatra, ce ne sono pochi in Sardegna, che deve fare anche il direttore sanitario, non è...
Ecco.
Sì, non dico che sia uno spreco, però chiaramente
qui hai toccato proprio l'argomento clou, nel senso che noi siamo stati chiamati sia noi medici del lavoro, sia anche 5 medici legali che come noi hanno perso il posto. Perché le figure compatibili con questo tipo di mansione erano finite, tra virgolette, nel senso che sono sempre stati utilizzati come direttori sanitari i fisiatri, i neurologi, quindi gli specialisti di struttura, gli psichiatri, i neuropsichiatri infantili, sia ultimamente gli igienisti, che prima d'ora ancora non erano mai stati chiamati in causa. Ovviamente a questo punto tutti gli anni si specializza un numero molto esiguo di neurologi e anche di igienisti, se vogliamo. Ma inoltre la scuola di fisiatria è chiusa, per cui i fisiatri che si specializzano sono veramente pochissimi, per cui l'AIAS ha dovuto ricorrere necessariamente, per non lasciare sprovvisto il centro appunto della figura del direttore sanitario, ad altre figure professionali, quindi a noi.
E quindi insomma qui siamo, insomma,
diciamo, questo era uno stato di necessità che appunto è stato risolto in questo modo. Tra l'altro abbiamo visto che c'è anche la compatibilità, nonostante la regione dica che questo non è vero.
Sette direttori sanitari rischiano di restare senza lavoro, dirigono i centri AIAS. Ne abbiamo due qui, Giuliana Lussu e Monica Randazzo, con loro abbiamo parlato di questa vicenda e anche della difficoltà poi di trovare lavoro come medici oggi in Sardegna, penso anche in Italia. Qual è la vostra situazione, la situazione oggi in Sardegna?
Beh, la situazione diciamo che è abbastanza terribile sia per i ragazzi giovani, quelli che si sono neospecializzati, ma anche per quelli più avanti negli anni, diciamo, perché effettivamente purtroppo a livello di Servizio Sanitario Nazionale esiste un blocco del turnover da anni, non ci sono più concorsi, quindi anche i pochi specialisti che riescono ad entrare nelle scuole poi hanno difficoltà a trovare lavoro in Sardegna, per cui moltissimi colleghi sono costretti a uscire, andare come tutti gli altri lavoratori in generale a emigrare per mete più felici, tipo l'Inghilterra per esempio, che, o la Francia, che invece offre buone possibilità di inserimento e anche con un riconoscimento delle proprie competenze. E questa storia diciamo che va avanti da diversi anni, adesso si cominciano a vedere anche i risultati, perché ci troviamo di fronte a un paradosso incredibile, cioè da un lato hai i servizi scoperti dalle figure mediche specializzate e dall'altro però gli specialisti stanno fuori, quindi si viene a creare una situazione per cui la carenza sta dentro e fuori, il precariato, la disoccupazione eccetera, costringendo peraltro a lavorare a poco, nel senso, certo, che poi ovviamente anche le tariffe non sono certamente quelle da contratto, ecco, per dirla.
Ma la situazione sta peggiorando, lo chiedo a Monica Randazzo.
Ma oppure... la situazione non è rosea, sì, la situazione non sta sicuramente migliorando. Tieni anche presente un'altra cosa, adesso è stato istituito già insomma da diversi anni il corso di medicina di base, il corso di medicina generale, a cui si accede per concorso, quindi viene fatto un concorso, 20 o 25 medici partecipano poi a un corso triennale. Nell'ambito di questo corso viene riconosciuta una borsa di 900 euro lordi, che però diciamo preclude la possibilità di fare qualunque altro tipo di lavoro, nel senso che praticamente è come un contratto di esclusività, 900 euro lordi, dove i colleghi non hanno possibilità di fare nient'altro.
Chiaramente con 900 euro lordi non si può vivere. Non è... non è accettabile una cosa del genere. E voi adesso sperate che la regione torni indietro, insomma, vista anche la presa di posizione dell'ordine dei medici, ci sono delle possibilità? Lo chiedo a Giuliana Lusso.
Ma noi ce lo auguriamo, più che altro perché veramente ci sentiamo vittime di un'ingiustizia, noi e medici legali, assolutamente intollerabile. Veramente, perché dopo aver studiato tanto anche per avere delle competenze che ci riconosce la legge italiana, ci ritroviamo di fronte a una situazione incredibile che per noi non ha spiegazione. Tra l'altro abbiamo anche in diverse occasioni cercato il ragionamento, cercato di trovare un accordo e anche di capire da dove derivasse questo tipo di interpretazione.
Certo, quindi...
E quindi da sottolineare che tra l'altro è una cosa davvero sarda, nel senso che se noi andiamo in Lombardia, per esempio, o in Toscana, la direzione sanitaria è aperta anche a medici legali, medici da lavoro. E dirò di più, la regione Sardegna, nella sua legge regionale 10, non considera le specializzazioni per fare il direttore sanitario, quindi parla esclusivamente come
direttore
requisito
sanitario di ASL o di azienda.
Assolutamente, sì, non richiede un titolo particolare, dice che deve essere laureato in medicina e chirurgia, quindi non si vede perché adesso debba essere per forza quella specializzazione. Tra l'altro con un'impostazione dei discorsi sempre in termini di ritenuto opportuno, dovrebbe essere, sarebbe meglio che fosse, preferibilmente. Ecco, cioè noi crediamo che sia importante anche che le normative, anche quelle regionali, siano chiare, anche perché uno non ci investe il futuro su una cosa che non può fare, ovviamente.
Anche quindi... perché Monica avete studiato tanto, quanto insomma
tanto,
quanto avete,
sì,
ricordiamolo ai nostri ascoltatori,
tanto,
quanto si studia.
Gli anni di medicina sono 6, gli anni di specializzazione in medicina del lavoro ai miei tempi erano 4, adesso sono aumentati a 5, comunque insomma sono tanti anni.
E quindi insomma effettivamente...
Posto che sì, tra l'altro si investe poi in formazione obbligatoria, perché noi abbiamo l'obbligatorietà dell'ECM, pena il fatto di essere esclusi poi da altri albi e quant'altro, quindi investiamo continuamente nella formazione. Molti di noi, tutti noi fanno i master, fanno i corsi ECM, qualcuno si prende anche un'altra laurea, qualcuno un'altra specializzazione, quindi voglio dire, alla fine, apro una parentesi, la specializzazione alle volte diventa anche un'occasione di contratto di lavoro. Quindi le persone puntano anche a fare un'altra specializzazione per avere 4
avere più
anni
mercato
di contratto.
Certo.
E da dire anche un'altra cosa importante, che a fronte del numero di laureati e di numero di iscritti all'università in medicina, solo la metà riesce a entrare nelle scuole, perché non ci sono soldi, come insomma discorso abbastanza, come dire,
comune
in tutto il mondo, e quindi purtroppo molti colleghi rimangono fuori anche dalla possibilità di specializzarsi. È veramente una cosa indescrivibile che ci accomuna, diciamo così, a tutti gli altri lavoratori del mondo, ecco, in questa...
Io vi ringrazio, vi auguro veramente un in bocca al lupo, insomma, perché la vostra situazione si risolva. Grazie.
Grazie
a Giuliana Lusso e a Monica Randazzo che ci hanno raccontato questa storia, questa vicenda che vede protagonisti appunto i direttori sanitari dei centri AIAS della Sardegna.
Say.
Ultima parte di Extra Live di oggi, parliamo ancora di lavoro in sanità. Abbiamo visto prima la vicenda dei medici, dei direttori sanitari, adesso invece con Stefano Simola parliamo di un'altra vertenza. Gli educatori del servizio provinciale di assistenza ai disabili hanno concluso da poco il loro stato di agitazione, però ci sono tanti problemi che riguardano proprio il loro lavoro. Allora Stefano, ciao, ben trovato.
Ciao.
Intanto, che cosa fate voi nelle scuole? Di cosa vi occupate?
Allora, noi ci occupiamo di tutto quello che non è didattica. In primo luogo supportiamo gli alunni con disabilità, ci occupiamo dell'integrazione scolastica degli alunni, quindi anche della socializzazione con i compagni di classe, la cura delle rispettive relazioni che hanno con loro, e anche lo sviluppo, l'incremento delle diverse autonomie, tutte quelle attività che si possono fare comunque all'interno di un istituto scolastico.
Questo al di là degli insegnanti di sostegno?
E questa è una bella domanda, perché noi proprio da poco abbiamo l'obbligo di non poter fare la compresenza in classe con l'insegnante di sostegno previa conferma da parte della provincia. Quindi questo è un veto che parte dalla provincia, ci impedisce di lavorare a priori con l'insegnante di sostegno in classe, a meno che non ci sia un'accettazione che viene notata una domanda che comunque ha diversi mesi di tempo prima di essere accettato oppure di dare un rifiuto. Diciamo che solitamente sì, quando è possibile lavoriamo con gli insegnanti di sostegno.
Quanti siete e quanti ragazzi e ragazze aiutate nelle scuole?
Allora, per quanto riguarda le scuole superiori della provincia di Cagliari, stiamo parlando di 110 educatori, mentre per un'utenza di circa 250 ragazzi. È un bacino abbastanza ampio, in effetti.
Certo, ci sono stati dei problemi di finanziamenti. L'assessore Filino ha garantito che si riuscirà a finire l'anno scolastico.
Esatto.
Però non sono solo quelli i problemi.
Ma a parte queste problematiche, quest'anno abbiamo avuto il pericolo, quindi, di non terminare l'anno scolastico. A dire il vero, noi non abbiamo ancora una rassicurazione ufficiale per quello che riguarda il termine dell'anno scolastico, se non un comunicato stampa dell'assessore Filino, che sicuramente è garante di quelli che sono i fatti. Le problematiche sono diverse. Solitamente l'educatore inizia l'anno scolastico in ritardo rispetto ai docenti e rispetto anche agli alunni stessi, perché o per mancanza di fondi oppure per obblighi burocratici in qualche modo si iniziava a metà ottobre, fine ottobre, oppure abbiamo anche iniziato a orario ridotto perché si utilizzavano i fondi dell'anno precedente in attesa che venisse bandita la nuova gara d'appalto. Quindi sono tante. In particolar modo poi noi siamo assunti con un contratto collettivo nazionale tramite le diverse cooperative che si avvicendano in seguito alle gare d'appalto, però di fatto veniamo pagati a cottimo.
E questo come mai?
Questo sicuramente per una questione antica del denaro, perché in questo modo sicuramente si risparmiano soldi, perché in base alla presenza o all'assenza dell'alunno all'interno della scuola noi dobbiamo rendicontare con delle giornaliere il nostro operato, e quindi dal monte ore che non viene mai svolto totalmente o perlomeno è molto difficile, si riesce poi a recuperare e spalmare le ore fino alla fine dell'anno scolastico. È un qualcosa che non ha una base propriamente operativa, ma più che altro un tentativo di risparmiare, di fare cassa.
Stefano, raccontaci il tuo percorso, come ti sei formato, come ti sei appassionato al tuo lavoro.
Ma il mio è un percorso particolare, perché a me piace definirmi come un ibrido del settore, in quanto io sono laureato in filosofia. Solitamente l'educatore è laureato in scienze dell'educazione, o perlomeno solitamente dovrebbe, perché qua la situazione diventa ancora più intricata. Non abbiamo attualmente una normativa a livello nazionale che definisca esattamente quello che è l'educatore, però stiamo parlando di educatore socioassistenziale.
Ci sono tante, come dire, distinzioni.
Esatto.
Tra le crepe molti si muovono, insomma.
Esatto, io sono uno di quelli che riesce a muoversi tra le crepe. E a me, tra l'altro, la questione dell'avente titolo o non avente titolo, oltre al fatto che crea diversi problemi, crea anche una certa tensione tra gli operatori stessi, perché non essendoci stata a monte una definizione o anche una regolamentazione dell'operato, poi tocca a noi che siamo la fanteria del lavoro, quindi darci poi le mazzate a vicenda per vedere chi ha diritto e chi non ha diritto a lavorare. Io per quanto riguarda il mio caso ho iniziato 7 anni fa nelle scuole medie, perché avevano bisogno di un educatore laureato che si occupasse di un ragazzo con delle difficoltà di comportamento discrete. Ho iniziato là e mi è piaciuto parecchio, e in tutti questi anni poi sono passato quasi immediatamente alle scuole superiori. L'anno seguente là sono rimasto, e poi ho passato dai servizi educativi territoriali, presso cui ancora lavoro, e che non si tratta di disabilità, ma si tratta di nuclei familiari che hanno quindi notevolmente problematici, quindi a rischio, dove abbiamo quindi anche dei minori a rischio di violenza sociale.
Quindi anche devianti, insomma.
Esatto, non soltanto, poi esatto. Anche dei piccoli appuntamenti nelle ludoteche, nei centri di aggregazione, più la consueta 162, che è l'assistenza domiciliare a familiari di portatori di
disabilità grave.
Esatto.
Sì. Extra Live, parliamo della situazione che avete protagonisti gli educatori del servizio provinciale di assistenza ai disabili. Ne parliamo con Stefano Simola. Tu dove lavori? In che scuola lavori?
Attualmente lavoro al Levi, all'istituto Levi di Pizzeserra, ormai da diversi anni, e anche se comunque ho girato in diverse scuole sia di Quartu che di Cagliari, dagli istituti, principalmente comunque parliamo di istituti tecnici, perché la figura dell'educatore, diciamo, che si inserisce con maggiore agevolezza negli istituti
come
tecnici.
Come mai questo?
Ma non saprei, forse avendo un po' di malizia mi verrebbe da pensare a ancora qualche resistenza da parte dei licei o di certe vecchie istituzioni che comunque tengono un po'
a nascondere i problemi, dici?
Ma poi sì, un po' da questo, un po' anche perché comunque il ragazzo disabile che ha bisogno di essere inserito a scuola forse trova una strada più facile in un istituto quale può essere un alberghiero, comunque anche un istituto tecnico in cui le attività laboratoriali, certo, quelle pratiche sono più frequenti, quindi ed è più facile per lui quindi stare in classe e costruire un rapporto con il compagno.
È cambiato secondo te nel corso degli anni il rapporto tra i portatori di disabilità, la scuola, le famiglie, i compagni? A volte leggiamo spesso delle notizie, quindi non riusciamo a capire se stia cambiando in meglio la situazione oppure no.
Ma io credo che certe realtà negative esistano o continuano a persistere, e forse da una parte ci abbiamo anche un incancrenimento del rapporto tra il disabile e il normodotato. Per quello che posso vedere io, magari nell'istituto stesso in cui lavoro, devo dire che il lavoro è ottimo, e comunque le relazioni che i ragazzi hanno anche ad esempio con un ragazzo loro coetaneo che è in sedia a rotelle e non può parlare, non può camminare, quindi il fatto stesso di averlo in classe e di vederlo comunque a loro da tanto. Io spesse volte mi sono stupito del modo in cui i ragazzi si relazionavano con il loro compagno, perché quasi anche mi avevano anche lasciato senza far nulla. Loro si avvicinavano, incominciavano a carezzarlo, a parlarci, e devo dire che insomma, le risorse sono tante. A volte i ragazzi sanno stupire senza essere banali, certo. Questo lo voglio dire.
Per tornare alla vostra condizione, adesso che le province verranno abolite, che fine farete voi?
Bella domanda, perché noi non abbiamo notizie, o perlomeno abbiamo letto un comunicato ufficiale dell'assessore alla cultura diversi mesi fa, in cui si notificava che noi saremmo stati accorpati alla regione Sardegna, però attendiamo notizie, speriamo che magari questo cambiamento possa essere l'inizio di un percorso diverso, anche perché ci piacerebbe essere ascoltati e parlarne insieme. C'è sempre un problema antico e forse anche difficile da limare, quando quello fra operatori di un settore e ente che lo gestisce. L'ente purtroppo per un motivo o per l'altro è distante, deve essere distante per organizzare il lavoro, e questa distanza comunque a volte porta anche a magari anche dimenticarsi di quello che è il lavoro in un settore.
Il problema è però che nel vostro lavoro, così come voi fate notare, come fa notare la CGIL, che ha appunto organizzato un'assemblea alla Camera del Lavoro recentemente, siete soggetti ad appalti affidati al massimo ribasso.
Questo è forse il problema, che uno dei problemi più grossi. In particolar modo l'ultimo appalto di cui noi stiamo tramite cui noi stiamo lavorando è stato un ribasso del 17% operato da una cooperativa siciliana, quindi esterna alla regione ma legittimata a partecipare in quanto i bandi sono aperti a livello europeo, e questo ribasso non poi si ripercuote inevitabilmente su di noi. Ora, da un certo punto di vista lo stipendio a noi arriva con enorme ritardo, stiamo parlando di quasi 2 mesi da ogni data in cui deve essere emesso, però questa pratica comunque non dovrebbe essere in qualche modo limitata.
Certo, forse passando alla regione questo si potrebbe risolvere.
Sarebbe una grande speranza.
E noi te lo auguriamo e ve lo auguriamo, insomma, in bocca al lupo per la vostra battaglia.
Crepi.
Grazie a Stefano Simola. E con lui si conclude questa puntata di Extra Live. Vi ricordo che andrà in replica domani giovedì a partire dalle 9.30, ma troverete anche queste interviste scaricabili dal sito di Radio X. Ringrazio Antonio Benoni alla parte tecnica, da Vito Biolchini grazie ancora per l'ascolto, l'appuntamento con Extra Live sempre su Radio X mercoledì prossimo, sempre in diretta alle 19. Extra Live.